Oggi parliamo di...
Un saluto da Raffaella Coghe, ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia. Continuiamo a parlare anche oggi di mobbing, cioè quel fenomeno che prevede un comportamento subdolo, vigliacco, vessatore utilizzato contro una persona con lo scopo di colpirla, emarginarla, scacciarla dal contesto in cui opera. Non è di per sé mobbing ricevere un trasferimento, oppure un incarico sgradito, un rimprovero, un trattamento sfavorevole o quanti altri casi singoli affrontabili e risolvibili tramite gli organi preposti a tutelare i diritti e i doveri nel contesto in cui si opera. Finora la società ha posto molta attenzione ad imbrigliare, frenare ed eventualmente punire sul nascere e in modo rigoroso qualsiasi forma di arroganza e violenza fisica consumata da individui o da gruppi. Oggi siamo chiamati a rivolgere la giusta attenzione per imbrigliare ed eventualmente punire le moderne forme di violenza psicologica che possono creare danni ancora più gravi. Nel mobbing l'aggressione diventa abituale e la comunicazione verbale e non verbale diventa sempre più ostile per un periodo di almeno 6 mesi. La vittima è sempre più disarmata e posta in una condizione di impotenza e incapace di controllare la propria quotidianità lavorativa, privandola di punti di riferimento. La reputazione della vittima può essere compromessa e destabilizzata andando a, appunto, a destabilizzare l'equilibrio psicologico. Le strategie per la vessazione dei lavoratori. La principale classificazione delle tipologie di mobbing fa riferimento ai ruoli, ma comprende 2 categorie che possono provocare ugualmente disagio e che possono comprendere simili metodi di persecuzione e molestia più o meno subdoli. Esiste innanzitutto il cosiddetto mobbing gerarchico o verticale, agito da superiori verso dei propri lavoratori sottoposti. Questi ultimi possono essere relegati a ricoprire incarichi umilianti oggettivamente o in relazione alla propria professionalità, mentre possono essere sottratte mansioni gratificanti ai mobilizzati, può venire tolta loro progressivamente ogni autonomia decisionale o al contrario li si può mettere in difficoltà assegnandogli continuamente incarichi lontani dalle proprie competenze, in modo da metterli a rischio di errori e di conseguenti rimproveri o lamentele. Essi vengono spesso sottoposti a richiami pubblicamente o per iscritto, anche per piccolezze o per comportamenti consentiti ad altri, o se assenti vengono abitualmente segnalati per ricevere il controllo del medico fiscale. Agli stessi vengono anche assegnati uffici e attrezzature di lavoro di scarsa qualità rispetto al contesto aziendale e al ruolo ricoperto, con ambienti distanti oppure piccoli e scarsamente illuminati, con telefoni, computer e stampante che si guastano spesso, sedie e scrivanie scomode, e l'autorizzazione più o meno esplicita ad altro personale di far uso abituale della postazione del mobbizzato, o di spostare o far sparire oggetti personali o materiale di lavoro dal tavolo o dalla cassettiera della vittima, soprattutto in sua assenza. Altri comportamenti di mobbing riguardano anche l'incoraggiare o autorizzare comportamenti di disturbo alla salute della vittima, come l'uso inadeguato di climatizzatori regolati a temperature troppo alte o troppo basse, nonostante lamentati effetti sul proprio benessere e sulla capacità lavorativa, o ancora l'utilizzo di deodoranti o di detergenti ambientali che contengono allergeni segnalati dal lavoratore sottoposto a mobbing, o l'autorizzazione di altri colleghi di stanza a fumare in ufficio. Si può vessare anche elargendo minori remunerazioni economiche rispetto a colleghi che svolgono lo stesso lavoro, bocciando costantemente ogni proposta o richiesta verbale o scritta, o ancora attraverso comportamenti di controllo eccessivo sulle pause, sulle attività svolte o sugli orari di entrata ed uscita. In generale, le motivazioni che spingono a mobbizzare in questo caso possono riguardare antipatie personali, valutazioni di incompetenza o di improduttività del lavoratore o al contrario paura che egli possa prendere il proprio posto dirigenziale fino a vendette per rifiuti relativi a proposte sessuali o conseguenti alla negazione della copertura di operazioni legali. Il fine del comportamento vessatorio di questo tipo può essere quello di indurre il lavoratore a licenziarsi da sé dal momento che non viene più considerato adeguato o utile al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. In questo caso si parla di mobbing strategico. Prima di continuare ci fermiamo per uno stacco musicale e ascoltiamo la canzone degli Eurythmics Smith, I Saved the World Today. Buon ascolto! Monday finds you like a bomb that's been left ticking there too long. You bleed it. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Trovati sulle frequenze di Radio Calaritana. Oggi parliamo di mobbing. In genere le motivazioni che spingono a mobbizzare le persone possono riguardare antipatie personali, valutazioni di incompetenza o al contrario paura che la persona vittima possa prendere il proprio posto dirigenziale oppure perché ha rifiutato proposte sessuali o conseguenti alla negazione di copertura di operazioni illegali. Il fine appunto del comportamento vessatorio può essere quello di indurre il lavoratore a licenziarsi da sé, dal momento che non viene più considerato adeguato o utile al raggiungimento degli obiettivi. In questo caso, come ho detto prima dello stacco musicale, si parla di mobbing strategico. Si parla invece di mobbing emozionale quando esso è semplicemente legato alla prepotenza di un superiore che mira a dimostrare la capacità di imporre al lavoratore subordinato il proprio potere e la propria supremazia, oppure quando il comportamento è alimentato da opinioni diverse rispetto a razza, cultura, religione. Il mobbing orizzontale è messo in atto dai colleghi, in forme che possono comportare l'isolamento sociale, la mancanza di collaborazione, che non permette di svolgere i propri compiti, o perfino attacchi alla salute fisica simili a quelli descritti nella tipologia gerarchica, nonché comportamenti in grado di minare l'equilibrio psicologico attraverso umiliazioni personali e ferite alla propria autostima. Si parla poi di mobbing ambientale, fumando abitualmente nonostante le regole limitanti e le richieste di rispettarle, oppure con altre invasioni e comportamenti di controllo dell'ambiente, con atteggiamenti di critica ripetuta o tentativi di discredito, nonché con manipolazioni delle informazioni sia legate al lavoro che ad attività aziendali extralavorative, da cui può essere esclusa la vittima di mobbing. Le ricerche di psicologia del lavoro mostrano che esistono alcuni fattori di rischio psicosociale che possono incoraggiare il mobbing, che vanno valutati per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra questi ultimi, un fattore importante può essere la predominanza di un genere sessuale in un ambiente di lavoro, dal momento che possono innescarsi coalizioni nei confronti delle minoranze. I dati statistici mostrano una lieve prevalenza del mobbing sulle donne, soprattutto in contesti territoriali dove la cultura non è ancora abbastanza aperta al lavoro femminile o all'attribuzione alle donne di incarichi di responsabilità. Un altro aspetto molto importante è la presenza di una cultura organizzativa a rischio, in cui esistono dei cosiddetti fattori di facilitazione al problema, tra cui i più comuni sono una cultura organizzativa tollerante, una politica del personale insufficiente con presenza di leadership stressanti o inadeguate a limitare i fattori di tensione. In particolare sono considerati comportamenti organizzativi che possono agevolare il mobbing, lo svuotamento di mansioni con tendenza a non assegnare compiti lavorativi producendo inattività forzata e senso di inutilità, la tendenza a predisporre costantemente trasferimenti o trasferte non strettamente connessi alla mansione ricoperta o legati alla normale vita lavorativa, una propensione ad attribuire incarichi eccessivi rispetto ai tempi disponibili, alle competenze o alla presenza di disagi fisici o psichici, l'esercizio ripetuto di forme di controllo su ogni lavoro, anche minimo, svolto dal personale. Anche l'organizzazione della dimensione ambientale può rappresentare un fattore di rischio di mobbing, soprattutto per ciò che riguarda la cattiva gestione degli spazi o l'istituzione di sedi lavorative particolarmente difficili da raggiungere. I casi più frequenti di segnalazione del problema sottolineano l'esistenza di aree lavorative più predisposte ad essere colpite dal fenomeno, che comprendono organizzazioni in cui il controllo dirigenziale è affidato a più di una gerarchia, con grande dispersione nella verifica dei cosiddetti segnali di rischio, ossia dei conflitti costanti che possono rappresentare l'anticamera del mobbing. Secondo i dati epidemiologici, tali caratteristiche appartengono soprattutto ai contesti di scuole, università e ospedali. La normale conflittualità sul posto di lavoro rimane costantemente irrisolta, divenendo la normalità e crescendo perfino di intensità. Ciò rappresenta la fase numero uno, cioè la fase di trampolino di lancio, ma non permette ancora di parlare di mobbing vero e proprio. La fase numero 2 prevede che la vittima venga etichettata dal momento che è costretta ad assumere atteggiamenti difensivi. In tale fase in genere cominciano i problemi di salute a carico del mobbizzato, che può somatizzare le tensioni in diversi modi, tra cui le forme più comuni possono essere disturbi del sonno, crisi di pianto, ansia e disturbi digestivi. Altri disturbi fisici derivanti dal mobbing sono cefalee, tremori, tachicardie, mentre sul piano psicologico altre ripercussioni riguardano problemi di isolamento e di autostima, che possono aggravarsi fino a portare a non rari disagi psichici gravi, in grado di alimentare anche tentativi di suicidio. Anche se il mobbing non è una malattia, spesso può far ammalare. La fase numero 3. La situazione diventa un caso, giungendo all'ufficio del personale. In tali casi spesso si verifica una resistenza che si basa su una tendenza a considerare il soggetto mobbizzato un soggetto difficile e per questo causa del conflitto. Giudizio errato sulla situazione che viene definito errore fondamentale di attribuzione. La fase numero 4, invece, prevede che la persona ammobbizzata può essere spostata o sottoposta a incarichi minori, costretta quindi a lunga malattia o a cure psicologiche o perfino a licenziarsi o prepensionarsi per preservare la propria salute psicofisica. Bene, per oggi è tutto, l'appuntamento con la rubrica di psicologia è per lunedì prossimo alle 19.10, mentre in replica il martedì alle 8.30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Claritana.